Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Lo stato di ebbrezza. Testo tratto dal romanzo omonimo di Valerio Varesi. Milano, Frassinelli, 2015. Dopo la sentenza e il rivoluzionario, lo scrittore e giornalista Valerio Varesi conclude la trilogia che tratteggia l'involuzione morale del nostro paese dalla Resistenza ad oggi. Quest'ultimo capitolo, da cui abbiamo scelto alcune delle pagine iniziali, comincia negli anni Ottanta per scivolare fino allo stato di ebbrezza finale, culminato nelle vicende di Silvio e Ruby.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà. Non cambierà. Forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali.
Di com'era cambiato tutto m'ero accorto il giorno che mi spedirono a intervistare un assessore socialista, un uomo corpulento dallo sguardo torbido. Gli ero capitato davanti, nel bel mezzo di una buriana con non so chi, una vera pièce di melodramma politico-amministrativo. La liturgia quotidiana dell'intrallazzo, dell'affaruccio che si aggiusta piroettando a schivar le regole come le buche. Per un quarto d'ora smaneggiò le carte cincischiandole sul tavolo, sbattendole neanche fossero bistecche, afferrando il telefono, impartendo ordini perentori ad una specie di perpetua secca di segretaria che di tanto in tanto entrava con una faccia da funerale a porgergli altre carte. Se n'erano accumulate cataste da oscurare il lume. Ci avremmo potuto allestire il falò di carnevale, tante ne aveva davanti. Nella foga di cercare, mostrava qualcosa di ladresco. Scompaginava risme intere, sfarfallando fogli per la stanza, strappava gli elastici delle carpette come un amante focoso, lacerava buste infilzandole con lo stiletto che pareva in duello. Mi aspettavo che la rabbia giungesse allo zenith in quello scempio di cancelleria. Doveva pur sfogarsi il temporale che da tempo gli borbogliava nel gozzo. Ma improvvisamente quello mi si ammoscia davanti, ricadendo sulla sedia con un ghigno soddisfatto e la lofia dell'imbottitura compressa dalle chiappe. Sembrava avesse trovato l'oro. Si mise a strillare come un maiale uncinato. Si gloriava di aver incastrato, fregato, fottuto fottuto, qualcuno che non mi era dato di conoscere. E in quel crescendo di carinerie s'era fatto rosso più di un tacchino, tossicchiando le parole, gesticolando come stesse dirigendo l'orchestra dell'imbroglio. Chiusura d'atto, quasi a voler stupire un'immaginaria platea, s'era incastrato la cornetta tra spalla e orecchio per avere entrambe le mani libere, così da alzarle simmetricamente con pollice e indice divaricati a compasso.
«Gli faremo un culo così!»
Il diametro era quello di un gasdotto, ma lui avrebbe voluto fosse un Fréjus o un Monginevro, tanto s'era incattivito. Il fantasma del malcapitato aleggiò a lungo nello studio, quando si ricordò di avermi di fronte. Si percepiva un pigolio dalla cornetta, simile a un lamento, forse un estremo invito alla moderazione. Mi lanciò un'occhiata di fastidio, intralice, come per prendere la mira. Dovevo apparirgli un grosso impiccio. Si agitava ascoltando la giaculatoria di cui mi arrivava niente più che un ronzio. Sembrava seduto su dei cocci di vetro, tanto brillava, che nemmeno con le emorroidi e il colon infiammato. Doveva essere prossima un'altra eruzione, con quella premessa tellurica. Il viso s'era trasfigurato nell'ira. Una maschera drammatica che da un momento all'altro sarebbe esplosa, lasciando traboccare tutto quel delizioso mosto che andava vendemmiando. Ne doveva aver dentro una cisterna. I comunisti, s'era messo a ripetere a velocità crescente. Si ingozzava d'odio, ingolfandosi di improperi e di saliva fino agli stranguglioni, che alla fine di quel collasso vocale gli era uscita un'ecolalia fastidiosa, un verso di Faraona, ridicolo quanto una clamorosa stecca di tenore. S'era preso in giro da sé, l'assessore, di fronte a me, il suo unico pubblico. Per recuperare un'unghia di contegno, si impettì in una sorta di presentatarm e berciò nella cornetta.
«Oggi non bastano le idee! Non abbiamo mai vinto con quelle! Oggi si vince di prepotenza!» Go straight to
hell, boy. Me lo ricordo ancora quel momento. La mimica rabbiosa e il compiacimento folle. Qualche volta è da così poco che si capisce il tutto. È lì che ho compreso che razza di genga fossero questi nuovi socialisti. Divertenti nella loro canaglieria, così spudorati da risultare persino simpatici, sfrontati nel culto dell'eccesso privo di imbarazzi, per nulla ipocriti come la truppa democristiana di mezzi preti odorosi di candele e devozione.
It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy.
Si erano preparati bene a partire da quel 15 luglio del 76 al Midas. Che strage di vecchie glorie! De Martino, Lombardi e il veterano Nenni, tutti giù, come birilli. S'era impalcato sull'imperiale del glorioso partito un quarantenne che parlava più col silenzio che con le parole. Gli era bastato scatenare una congiura interna. La specialità della casa.
You wanna play mind craze banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie dumb USA, where pro cane proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, straight to hell. Can you cough it up loud and strong? The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. No man's land.
Duramenga, dicevano, ci han provato a disarcionarlo. La facevano facile. Due giorni dopo c'era già imbullonato alla sella. C'è rimasto per quasi 20 anni. È destino che tutto in Italia duri 20 anni. Mussolini, Craxi, Berlusconi e via. A precipizio, nel tubo, fin dentro la fogna. L'avevo capito lì che il mondo stava cambiando, che tutto si stava inzaccherando e a forza di schizzi non avremmo più visto che una belletta lurida colarci dagli occhi. Per fortuna avevo mia madre, mio padre no. Lui se n'era andato nel sole di una domenica di primavera sulla via Ferrarese, a 2 passi da casa. Aveva la passione della moto, quel satanasso, e spericolato pure. Di quei suoi ordigni ricordo solo il rumore e la puzza. Spettazzava in cortile a tutto scarico, dandoci dentro con la manetta prima di congedarsi con una raffica di scoppi che lo si sentiva ancora all'ippodromo, là dove la città si perde nelle nebbie della bassa. Mia madre, ad ogni partenza, si segnava davanti ai suoi sghignazzi. Lui si divertiva a spaventarla con gli scongiuri. Beh, il destino è una palla di biliardo e non sai mai dove incoccia. Un mattino festivo toccò a mio padre, all'ora dell'ultima messa. Non ci fu scampo. Penso che se ne sia andato con uno di quei suoi sghignazzi. Non li avrebbe risparmiati nemmeno alla morte, se ne avesse avuto il tempo. A mia madre non era mai mancata la prudenza e da quel fatto divenne ancora più guardinga. Dalle insidie quotidiane sapeva ben guardarsi, ma quel che temeva erano le imboscate del destino. Lì, diceva, c'era solo da raccomandarsi a Dio. Era una delle ragioni della sua devozione, assieme a quella forma di arrendevolezza che fa scegliere sempre ciò che è più consolidato. Veniva da una famiglia contadina benestante, da cui aveva ereditato il senso pratico e un micragnoso cinismo. cercò di trasmettermelo, viste le circostanze. Ero pur sempre un orfano. Con gli anni riuscì a farmi derubricare in rispetto quella che era stata l'ammirazione per mio padre, la sua moto e quell'idea di invincibile Guascone, che poi invincibile non lo era affatto. Avevamo di che vivere, malgrado tutto. Potei crescere con una certa serenità, benché mi sentissi monco. Ebbi sempre la sensazione di una mancanza. Era tutta l'eredità del mio genitore. Ma forse proprio quell'amputazione mi spinse a correre irrequieto su e giù per l'Italia, fino alla noia della ripetizione. E se uno corre, c'è sempre una paura che lo spinge. Mia madre fu più abile di un fattore ad amministrare le nostre sostanze, sempre a galoppare per mercati con in testa tutti i prezzi meglio di un mercuriale, a contrattare panni per l'inverno, le scarpe alte per la prima neve, il cappotto due misure in più che possa andar bene anche l'anno prossimo. Sono un'industria, certe donne. L'hanno inventata loro, la cucina povera, prima che gliela rubassero quei tangheri dei cuochi da rivista. Ti facevano le nozze coi fichi secchi o un pranzo di gala con pane e cipolla, se glielo chiedevi. Grazie a tutto questo ho potuto frequentare il Galvani, che a Bologna è il liceo dei fighetti. Non che mi piacesse granché quell'ambiente di signorini e quel vecchiume di professori, che entravi fresco al ginnasio e uscivi dal liceo con la muffa. Ma ci aveva pensato l'euforia del 68 a tenerci svegli. Mi diplomai giusto in tempo per infilarmi nei primi corsi del DAMS, proprio allora all'esordio accademico. Era l'autunno del 70 e fu la prima volta che disobbedì a mia madre. Anch'io rivendicavo la mia parte di contestazione. Non sapevo dove andassi a parare con quegli studi, ma so che era una gran cuccagna. C'era un mucchio di gente strana che passava la maggior parte del tempo a strimpellare, farsi delle canne e riempirsi la testa di parole. Dopo fascista, l'accusa più infamante era piccolo borghese. Voleva dire essere un pidocchio, uno scarafaggio, e via, con tutto il catalogo dell'entomologia più ignobile. Il guaio è che io, piccolo borghese, un po' mi sentivo per com'era casa mia, a partire da un universo di certezze fatte apposta per aggrapparcisi quando si ha solo una piccola solidità. Ogni tipo di disciplina per la sopravvivenza deve dare per scontato qualcosa, vera o falsa che sia.
Lavoratori a voi diretto il canto di questa mia canzon che sa di pianto e che ricorda un baldo giovinforte che per amor di voi sfido la morte. A te Caserio, ardi nella pupilla delle vendette umane la scintilla e dalla plebe che il lavoro geme donasti ogni tuo bebe. Eri nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso mancarname, e ti levasti in atto di dolore, di ignoti strazi altero, vendicatore, e t'aventasti. Tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero, ma il popolo a cui l'anima donasti non ti comprese, pure tu non piegasti, e i tuoi vent'anni al mondo dalla ghigliottina, al mondo villa tua, grand'alma via, alto gridando viva l'anarchia.
Così mi trascinavo per assemblee con quel mio fardello, cercando di dissimulare. Avrei voluto liberarmene, ma intuivo che mi sarei scoperto nudo. Sicché combattevo tra la voglia di essere come gli altri e la paura che mi restasse la cicatrice dopo il taglio netto con ciò che ero. Non me ne accorgevo pienamente, ma fin da allora recitavo la parte del movimentista senza esserlo. Una forma di bigottismo alla rovescia. Comunque, ero pienamente in linea con la strada presa. Non a caso, il mio indirizzo era arte e spettacolo. Lo spettacolo ero io, con la mia commediola. Mia madre era di continuo lì a ricordarmi la durezza della vita, considerando con immutato scetticismo l'avvicinarsi di una laurea così strampalata. Mi rammentava sempre l'indomani, con la sua atavica paura dello sfracello, della fame e della rovina. Anche a 90 anni non la finiva più di pensare al dopo, come se ci fosse un dopo al di là del conteggio dei giorni, con il loro girare scandito dal suono della pendola. Si credeva immortale. Tutta quella generazione si credeva così. Avevano la convinzione che i loro lombi replicassero la stessa carne a cui passare la roba, la memoria e tutto il resto. È con queste illusioni che si può pensare di costruire un paese. È quando uno comincia a vivere solo per sé che tutto si sfascia. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait. In ogni caso me la godevo. C'erano ragazze, qualche soldo e belle speranze nella misura giusta per riempirmi l'esistenza. E poi il Dams. Era tutto nuovo, come il West dei fumetti. E un'intera nidiata di ventenni si sentiva pioniera. Tra quelle pareti bianche ci sembrava di stare in un set cinematografico, tanto tutto appariva lieve e facile dentro quella nube di euforia. Finì nel 75, l'anno del trionfo elettorale del PC di Berlinguer. Con molti altri sognai l'avvento di un mondo nuovo. Nessuno di noi capì in tempo che è nella pienezza della vittoria che inizia la decadenza. Infatti, cominciamo presto ad aver le rughe, non per le bombe statali nelle piazze, né per i deliri terroristici, ma per cedimento del nostro scheletro. L'idolatria delle merci, di cui avevamo a lungo discusso nelle assemblee strusciandoci sulla barba di Carlo Marx, ci aveva preso un po' tutti. Ci avevano fregato col vecchio trucco del cavallo di Troia. Avevamo cominciato a vivere ciascuno per sé. Piccolo borghese continuò ad essere un insulto, ma a vergognarsene fra noi erano sempre meno.
Tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina. La sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento. Riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e, inginocchiati agli ultimi semafori, rifacevano il trucco alle troie di regime, lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro, e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri, e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri. Nell'assolata galera patria il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo: si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati mess, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile. Domenica delle salme, nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro il defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. Andanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, voi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai patrimaristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.